Amici di Radio Svat, bentornati. Grandissimo, grandissimo giro delle Fiandre. Lo commentiamo a caldo qui con me il Kaiser.
Ciao Barry, ciao a tutti.
Allora, è stata una gara folle, folle dal primo all'ultimo chilometro. Fuga che è andata via dopo non so quanti minuti di corsa, ma dopo 100 chilometri praticamente è riuscita a uscire.
Vabbè, ma perché possiamo definire la fuga quella che è andata via?
Sì, no, infatti.
quella era la testa del gruppo che se n'è andata via, non era una fuga.
E praticamente un'ora e passa di nervosismo puro, gente a blocco, e infatti non si è mai visto un Fiandre con così pochi contendenti a 70 chilometri dalla fine, ma come dire, il primo vero momento di follia è stata quella caduta provocata da un Bahrain. Raccontami tu, ti prego, perché io
guarda,
non so come raccontarlo.
Io ho acceso Eurosport questa mattina alle 10 e ogni 5 minuti tirava un urlo perché succedeva qualcosa di continuamente. Allora, pronti via, e la fuga che non va perché medie assurde, tutti a blocco, tutti che volevano andare e provarci, ma gruppo che non lasciava spazio a nessuno. Poi succede questo Bahrain, Kamil Machuk, classe 99, che falcia il gruppo da bordo strada, tira giù mezzo gruppo, una cosa pazzesca. Io non so se a questi corridori, quando sono a tutta, non ragionano più o cosa gli succede in testa, perché una cosa del genere, cioè, oggi mezzo gruppo ha rischiato di morire lì in strada, cioè, e per fortuna alla fine sembra non si sia fatto nulla a nessuno. Anche Van Aert coinvolto in quella caduta, probabilmente qualcosa gli è rimasto dentro, per ricadere non fa mai bene, alla fine ti porta sempre qualche strascico, però una caduta del genere potremmo essere qui a parlare di una disgrazia, invece per fortuna non è successo nulla.
Sì, Vellens è quello che ne ha avuto la
peggio. Sì, Vellens, sì, ok, clavico, chiaro, grave, ma una caduta del genere.
Sì, poteva fare molti, molti più danni, ma comunque fin dall'inizio tante cadute, anche in posti magari dove solitamente non succede niente, asfalto un po' viscido, pietre bagnate, c'è stata veramente una gara difficile sotto qualsiasi aspetto. E tatticamente la dinamica della corsa è stata una cosa, cioè ci sono state delle mosse un po' inconcepibili. Gli unici ad avere il pallino in mano dall'inizio alla fine, infatti si è dimostrato anche con la vittoria, motore a parte, la UAE, nonostante l'addio prematuro di Vellens in corsa, perché comunque sono quelli che hanno avuto il pallino del gioco.
Sì,
sotto
loro
mano.
Sono sempre attivi e poi lucidi, soprattutto quando hai anche Trentin in squadra, è come avere un DS in strada, e si è dimostrato anche oggi. E quando hai uomini del genere, anche Bjerg dietro, e hai Trentin davanti che ti fa la telecronaca della corsa in corsa, e poi diventa tutto più facile, al contrario della Jumbo che anche oggi.
Fermo Kaiser, prima di parlare della Jumbo che è legato anche al finale di corsa, parliamo di una, cioè io c'è stato un momento che io volevo prendere una tannica di benzina, tirarmela addosso e darmi fuoco. La tattica della DSM.
No, vabbè, quelle sono robe Dante Guerra, cioè io mi ricordo Tom Bone anni fa disse che sul Cappelmoor e prima della guerra in gruppo erano soliti arrivarci e fare un rallentamento brusco e poi ripartire, così quelli dietro erano costretti a mettere il piede a terra. Ma c'è, cioè, quello che ha fatto la DSM oggi, Degenkolb, cioè, secondo me credevano di essere alla PlayStation e non in una corsa nel 2023, perché non so, secondo me pensavano anche di fare una certa differenza, ma alla fine non hanno fatto nulla.
No, anzi, anche perché dalla DSM nel finale di corsa non si è visto praticamente nessuno. Cioè, il primo al traguardo è stato proprio Degenkolb, ma
sì,
dopo
sì,
una buona
torna
vita.
al trentesimo posto. Sì.
Sì, non è successo niente, però l'unico dei big fuori era in quel momento VDP, che anche in quel anche in quel frangente di corsa abbiamo visto che non ha squadra, perché ha sempre avuto un uomo, cioè hanno speso Craig Anderson a 120 dal traguardo.
Craig Anderson l'hanno speso la prima ora per
sì,
un buco.
Sì, sì, sì.
In cui Van Aert si è salvato proprio per ultimo, altrimenti sarebbe stato coinvolto anche lui in quel buco. E dietro addirittura abbiamo visto Archbold della Israel e Craig Anderson che tirava da solo, e tant'è che dopo un'ora di corsa è salito in macchina perché era già finito, e poi giustamente logicamente gli è andata bene perché mancavano 240 km al traguardo, però anche lì Vedepe ha dimostrato sì di non avere una squadra all'altezza, però se devo dirla un'altra cosa a suo favore, che altrettanto Van Aert ha dimostrato che con una corazzata si perdono le corse lo stesso.
Sì, Vedepe è rimasto lì, come dire, un po'... Cioè, ci sono stati due o tre frangenti dove sembrava un VDP un po' fuori corsa mentalmente, ma lui è così, cioè, 0-1000, 1000-0, cioè, lui è così, dobbiamo, non è come Van Aert che è sempre sul pallino, anche se oggi non l'è stato. La Jumbo, domani dovrebbero dimettersi DS.
E non è la prima volta, perché anche con Roglic al Giro 2018 c'era il DS che si era fermato a fare pipì in una fase concitata della corsa, come mi ricordo, una cosa che non può succedere. Cioè, poi in questo momento vincono perché hanno corridori pazzeschi che gli permettono di vincere, però
sì,
poi
però,
succede
però
giornate
come ha detto il Magro, o comunque su Eurosport dicevano, sì, vinci Arelbeke,
sì,
vinci la Gand, però perdi certo Sanremo e le
sì,
corse
ma
più
pazzesco,
importanti.
Ma pazzesco, ma perché? Poi succede che le squadre come la Quickstep, che da un periodo buio si inventano l'azione da lontano di forza con Askren e rischiano di far saltare il banco. E questi oggi hanno tirato la corda troppo perché non hanno voluto far prendersi la responsabilità di fare la corsa, cosa che non avrebbe fatto andare via quella fuga, magari avrebbe fatto una gara un po' più regolare, con un'aperta secca ma da freschi, e ha indotto la UAE a fare il suo lavoro, Vedepe non aveva la squadra, quindi il lavoro non poteva farlo nessuno, e poi alla fine quando c'è stata l'aperta secca, a distanza di una settimana, in cui sembrava che la porta dovesse portarlo all'arrivo da solo, e alla fine la porta ha fatto il suo, cioè, ma facendo quello che fa un gregario normale, non che un gregario a 10 km dal traguardo ancora lì con te dopo un chilometraggio del genere. Poi si sono bruciati Benoît, e praticamente mai usato, perché non l'hanno mai usato, e hanno usato Affini, Van Hooydonk alla fine gli è servito per quei pochi chilometri per riuscire ad entrare sul gruppo, ma ormai la corsa era già finita. Ma quello che non capisco è come facciano queste squadre così grandi avere direttori sportivi olandesi che non riescono mai ad avere l'occhio e la visione della corsa, perché uno come Trentin in corsa avrebbe fatto un lavoro migliore del DS in macchina con 10 radiolini.
Ma quest'anno non è proprio la prima volta, cioè loro quando vincono proprio per superiorità fisica, cioè è così, ma anche cioè, è successo già anche alle Strade Bianche, per dirti, Benoît, Walter Attila, cioè si è visto più di una volta quando non sono nettamente superiori nelle corse di un giorno, peccano.
Sì,
A posteriori ti potrei dire anche che magari Van Aert, dopo quella caduta, sapeva di non essere al 100%, cioè ha capito che quel giorno magari qualche problema fisico sarebbe uscito poi nei momenti cruciali, e quindi ha detto: lasciamo davanti Van Hooydonk, corriamo
sì,
di rimessa.
Ma se fosse andata anche così, quando c'è stata l'azione, quella serie di Mats Pedersen, che oggi merita un monumento, perché lui ha dimostrato come si interpretano le corse quando sai di non essere il più forte. Manda la porte con Jorgensen, con Paulus su quell'azione, ma non, la porta non c'era, perché loro erano in mezzo al gruppo in quel momento, perché sì, altrimenti sì, sì. La corsa per loro potevano chiuderla lì, ma non mandi davanti Van Hooijdonk, di cui non hai fiducia, per poi sapere che comunque la corsa devi rimetterla in piedi e ti servono i corridori per rientrare.
No, questo sicuro. Cioè, non hanno interpretato la corsa e hanno fatto una figuraccia, perché comunque sono arrivati come squadra favorita e le hanno prese e basta.
Sì, mi è sembrato un po' di rivedere la Sky negli anni della supremazia al Tour, che alle classiche non combinava niente, perché non hanno mai vinto una classica, a parte Pols, quella Liegi sotto la neve, che poi era stata la loro unica, la loro prima classica monumento, e loro mi sembrano un po' stiano facendo lo stesso percorso.
Tu hai parlato di Mats Pedersen, io vorrei parlare di questa transumanza che è successa a gruppo compatto a cos'era 80-90 dalla fine, quando sono partiti questi vitelli, questi cinghiali come Kung, Asgren, Trentin, Jorgensen e appunto Mats Pedersen a guidare tutti. Grande azione, piena di motori, uno ha vinto già un Fiandre come Asgren, Pedersen aveva già fatto grandi risultati al Fiandre e ha vinto il Mondiale, cioè comunque anche Trentin, una super fuga.
Sì.
E questo dà valore a quello che hai detto prima, che non puoi andare dentro un Van Hooijdonk.
No, infatti, ma io sono rimasto perché loro se avessero messo lì la porta, come abbiamo detto nella radio pre-Fian della scorsa settimana, allora sì, costringi da dietro le squadre che non c'erano a venirti a riprendere, ma questi qui oggi hanno rischiato di far saltare il banco e appunto perché la Jumbo non aveva dentro un corridore di fiducia, sono stati ripresi, perché poi da dietro hanno aperto seriamente, questi qui oggi veramente hanno insegnato a direttori sportivi che stanno in macchina come si interpretano le corse, perché sapevano di non avere i valori di Pogacar sull'aperta secca, e come ha detto stamattina Pedersen all'intervista, io devo anticipare, e poi l'ha fatto.
E parlando dei primi due, VDP e Pogacar, cioè, tatticamente come ti sono sembrati, a parte fisicamente anche rispetto a Van Aert di un altro livello forse, perché quando hanno acceso il motore e l'hanno mandato fuori i giri hanno dimostrato di avere un altro passo, Pogacar
sì,
più di tutti, perché alla fine è lui che ha ricucito.
Guarda, ti direi che tatticamente VDP soprattutto, perché anche oggi ha interpretato questa corsa, avrà anche limato troppo all'inizio, in cui magari è stato anche un po' sfortunato, perché non puoi limare in quella maniera restando così indietro, perché poi la subisci, però alla fine lui era lì, e quando l'ho visto al traguardo in quelle condizioni, proprio si è visto che ha proprio chiesto tutto quello che poteva chiedere al suo fisico, e ha valorato ancora di più la sua prova dal punto di vista tattico, perché ha attaccato Van Aert dove doveva attaccarlo, poi non è riuscito a seguire Pogacar, perché Pogacar ha fatto un'azione pazzesca, però ti posso anche dire che Pogacar quando ha attaccato la prima volta probabilmente ha speso tanto, perché tra il tratto tra Quare e Monte Paterberg è rimasto da solo, e poi a parte quel frangente, quindi la porta è rientrata su di lui, ma praticamente non ha dato nessun contributo all'azione, e Pogacar oggi però aveva una gamba che quando attacchi, cioè io non ho mai visto nessuno fare un buco del genere sul Quaremont come ha fatto lui. Cioè di solito quando vedevamo le azioni anche di Sagan anni fa, Bonen, Cancellara, ti facevano quel gap di 30-40 metri, questo ha preso 200 metri in 20 secondi, una cosa pazzesca.
Sì, che la roba pazzesca è stata appunto che lui l'ha preso subito a fuoco, come il primo che hanno fatto, perché il primo che hanno fatto a fuoco subito, con Bjerg che ha fatto una volata a 1200 watt praticamente per prenderlo, e nell'ultimo Quaremont gli ha preso tutto nei primi, nei primissimi metri, e poi ha mantenuto quel distacco, se non lievemente, non è, se non, cioè l'ha lievemente alzato, però il grosso l'ha fatto subito all'inizio. Vedepe proprio non ha tenuto la prima accelerata, che Vedepe nelle prime accelerate è il numero uno al mondo. Tu hai detto Vedepe tatticamente numero uno, sì, perché ha cambiato secondo me un po', cioè non è che ha cambiato il modo di correre, è un po' più intelligente e meno vena chiusa, però vedendo un po' Pogacar così, così agitato e così voglioso di attaccare, avrei aspettato ancora di più.
Sì, però anche però alla fine ci sono anche gli altri in corsa, non è che
ovvio,
fa la corsa.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Quindi quando vedi che la scorsa ti sta sfuggendo, è chiaro che devi metterti in testa tu in prima persona. Però anche oggi cioè, mi è sembrato di vedere di nuovo quanto siamo sempre soliti dire che Van Aert è più corridore di Van Der Poel, che Van Der Poel è troppo istintivo. Poi invece arrivano ste corse con Monumento in cui sto qui non sbaglia niente, perché alla fine cosa puoi dirgli contro un Pogacar che ti fa un'aperta del genere? E cosa vuoi fare? C'è più di così, io non, cioè, con un Pogacar così non fai nulla, dai, non ha niente da recriminare.
Come scrivevamo in chat, come scritto in chat, ed è vero alla fine, oggi Wout van Aert ne è uscito, è il perdente dei tre.
Sì, ma anche perché quando era dietro in gruppo che si metteva a tirare, dare i cambi, c'è un campione come Pogacar l'anno scorso, quando c'era la gente che diceva non ha voluto fare la volata per il secondo, ma perché per lui il secondo posto era il primo dei perdenti. Cioè lì ti fa capire lo spessore di un atleta. Questo pur di non far secondo non ha neanche fatto la volata. Quest'anno è andato, bam, a botta sicura, ha vinto. Questo qua invece era dietro che chiedeva i cambi agli altri per fare la volata per il terzo, che poi l'ha anche persa.
Uno scenario comunque che ci avvicina alla Roubaix, la corsa delle corse, con ancor più ansia e con ancor più pathos, perché Wout van Aert non può finire una campagna delle classiche in questo modo. Cioè, se non dovesse vincere la Roubaix van Aert, ne guarda, uscirebbe con Arel Beke e con una Ganda regalata.
Sì, ma guarda, o cambia testa in questa settimana, altrimenti non me lo aspetto da solo a Roubaix. Io
solo,
guarda, se devo
solo
puntare
Dylan cioè, la presenza di Dylan Barle, se mai riuscisse a recuperare, sarà fondamentale. E vedremo anche lì se ci sarà qualche gioco della Jumbo o
guarda,
delle invenzioni speciali.
Secondo me, se non cambiano proprio direttore sportivo in macchina, mi aspetto una corsa uguale a quella di oggi. Anzi, ti dirò che vedo bene uno come Lampert, che oggi ha lavorato, vedo bene gente seguita, anche Ballerini mi è piaciuto oggi,
sì,
a parte quell'inconveniente, però questi qua prendono la corsa, la Roubaix è una corsa che dal primo chilometro viene interpretata come se fosse l'ultimo chilometro della corsa, e quindi mi aspetti Quick Step tutti davanti, e se, guarda, ti dirò che è più facile che la vinca Vedepe
o vedendo oggi anche Pedersen, ma anche
sì,
se
sì, però Pedersen non ha mai fatto benissimo la Roubaix,
però sai, con una condizione del genere anche andare alla Roubaix così,
sì,
uno
però
come lui,
anche oggi ne parlavo, anche Trentin quando andava bene al Fiandre,
sì.
La settimana dopo la Roubaix sempre male. Christophe uguale, vinceva il Fiandre, una settimana dopo andava alla Roubaix, mai fatto grandi risultati, è proprio una corsa diversa, e dipende anche come ci arrivi, perché un Fiandre così proprio ti svuota. Ma secondo me Vedepe oggi c'è stato solo Pogacar a levarle il terzo Fiandre, e non dimentichiamolo, alla fine tutti i suoi diretti avversari che correranno con lui domenica se li ha tolti di ruote, secondo me ha grandi possibilità di andare a vincerla.
La sfortuna di Vedepe domenica prossima è che non c'è Pogacar, quindi solo lui la può perdere, non è
anche
come questo,
vero,
non
vero,
è questo Fiandre che corrono in tre.
E penso che, abbiano anche capito la lezione a livello con di squadra, perché perdere Craig Anderson così presto non va bene. Poi avrà anche Dillier con lui, quindi penso che sarà una bella battaglia. Guarda, io spero che Van Aert risorga, però cioè, deve correrla dal primo metro davanti, attaccando, sfiancando gli avversari, non far come oggi, lasciando fare la corsa agli altri. Anche perché la Jumbo ha sempre vinto quando ha fatto corsa da protagonista, mai quando come oggi non vedevi mai le chiazze gialle.
Sì, era proprio, tirava troppo la corda, nel senso, voleva esagerare nel giocare di rimessa in malo modo, perché comunque vuoi o non vuoi il Fiandre devi attaccarlo. Pogacar l'ha dimostrato, Van der Poel l'ha dimostrato. Comunque, VDP sul primo attacco di Pogacar, quando sembrava Van Aert messo un pelo meglio di Van der Poel, non so se avesse bleffato 9 VDP, lì è sembrato il meno forte dei tre. Poi c'è stato quel guasto meccanico dove ha dato un'aperta per rientrare.
Sì, sì.
Lì ha finito tutto il glicogeno che aveva nelle gambe, secondo me. Ma lì ha dimostrato veramente di avere una marcia in più. Una marcia in più. Mostruoso.
Sì, quando...
E poi nel finale, vederlo nell'ultimo chilometro, quando sai di aver perso, che era lì che spingeva ancora il rapporto massimo a 50 passi all'ora, coi crampi devastati.
Sì. Ma guarda, questa corsa proprio è disegnata per lui, perché sono classici muri in cui devi aprire e buttare fuori tutto quello che hai. Lui è maestro su ste cose. E poi adesso oggi è arrivato un extraterrestre ancora più forte di lui, che è qualcosa di pazzesco.
Paules,
grandi, guarda, lui e Jorgensen sono proprio le... Vabbè, Paules l'avevamo dato come outsider, e soprattutto Jorgensen, perché alla fine è uno scalatore, hanno dimostrato che anche uno scalatore che fa corsa dura al Fiandre arriva, va distante, te lo ritrovi al traguardo tra le prime posizioni. È andato forte già la Parigi-Nizza, motorone, e oggi anche l'ha dimostrato. Secondo me tra Liegi e Ardenne vedremo grande spettacolo. Poi dipende solo da che intenzioni ha Pogacar, perché se va su con questa condizione alla Liegi, cioè, anche lì si corre per il secondo posto.
Sì, anche all'Amstel forse. Amstel, Liegi e Freccia.
Sì,
sarebbe
addirittura,
bello,
guarda, per la gamba che c'ha, potrebbe fare una tripletta come Rebellin.
Sarebbe fare tripletta con la Fiandre anche, sarebbe una roba fuori,
sì, ma
fuori
anche
mondo.
Perché cioè, ti direi che uno forte che potrebbe insidiarlo era Vellens, e ce l'ha in squadra, ma io da altre parti non vedo corridori in grado di fare meglio di lui su quei percorsi, dopo quello che ha fatto vedere oggi.
Prima di chiudere, diamo un'anticipazione di quello che faremo uscire settimana prossima, che faremo delle puntate podcast in avvicinamento alla Roubaix. Prima racconteremo le nostre Roubaix e poi faremo una puntata di analisi sui favoriti, su come andrà la corsa, e quindi un'analisi un po' più della competizione in sé. L'altra puntata sarà più un'analisi emotiva e come dire, da campo, di quello che abbiamo vissuto nelle 5-6 Roubaix che abbiamo visto. Per chiudere, ultima speranza per Don Patrick di salvare la baracca. Cioè, oggi è stato bello vedere Asgreen, ma settimo al Fiandre. Chiudere con la campagna del Nord con un settimo al Fiandre è proprio da rifondare tutta la squadra.
Sì, sicuramente. Guarda, oggi avrei voluto vedere Remco su quelle aperte.
No, esatto.
Perché penso che uno come lui, con la sua mentalità, pur di non prendere un metro da Pogacar, si sarebbe mangiato il manubrio pur di esaltare i suoi tifosi, la sua gente.
Io farei la top 3 delle cose più brutte viste in questo Fiandre. Beh, la prima direi la tranciata, la falciata,
sì,
che ha fatto
follia.
Il Bahrain.
No, quella è follia. Cioè, penso sia il primo corridore della storia ad essere squalificato a gara in corso.
Sì, sì, proprio 10 secondi dopo che è successo. E al secondo posto la tattica della DSM, che è brutta ma bella perché ci voleva. E al terzo posto posso dirti gli attacchi di Nils Pollitt.
No, bah, no, ma perché? Ma perché? Ma io quelle cose non le capisco.
Cioè, inspiegabile, inspiegabile. Cioè, va bene attaccare per mettere dentro chilometri nelle gambe ad alta intensità, ma vabbè. Ci prepariamo alla settimana santa. Lunedì spegnete tutti quei telefoni. Andate in chiesa, pregate, andate a fare aperte. E pregate dopo le aperte, andate a rivedervi tutti i documentari, tutte le corse della Roubaix, l'unica competizione che porta all'esasperazione, a svuotare il tuo fisico. Kaiser, riassumila in 30 secondi e poi chiudiamo.
Ma la Roubaix è la gara con il dislivello negativo che ti porta a portare il fisico a chiedergli anche ciò che non ti può dare, e a fare uno sforzo dalla partenza all'arrivo e a interpretarla come se l'arrivo fosse lì a 200 metri ad ogni chilometro, e così dalla mattina fino a quando si entra in quel velodromo, e noi saremo lì al Carrefour come sempre quando siamo andati a vederla, e venite su anche voi, o se non potete venire guardatela da casa, ma incollatevi alla televisione, fatevi ipnotizzare da questo evento.
Ci vediamo settimana prossima con i due appuntamenti pre-Roubaix.
Grazie. Ciao a tutti.